Soweto Blues di Miriam Makeba, cantante nera sudafricana, che è sempre stata in prima linea per combattere a favore dei diritti, soprattutto delle frange di popolazione oppressa, in particolare in Sudafrica. È stato in vigore per decenni un governo razziale dominato dai bianchi a sfavore dei neri, e allora Makeba cantava a favore della ribellione delle masse nere oppresse. Abbiamo ascoltato quindi il Soweto Blues di Miriam Makeba. Adesso siamo di nuovo in diretta e siamo di nuovo pronti ad affrontare questa pagina di storia che si apre sui vostri studi del prossimo anno, si apre su questo secolo veramente difficile e ricco che è l'Ottocento, un secolo, abbiamo visto, nato nel segno di un nuovo sistema economico, un sistema economico che certo pone le basi nel Medioevo. Un sistema economico fondato sul possesso di ricchezza, di capitale, che deve essere ulteriormente investita. Sistema economico, vi ricordate, che ha le sue radici nelle città mercantili italiane. Vi ricordate Genova e Venezia nel Medioevo? Sono loro che hanno impostato le basi per questa espansione del commercio e dell'accumulazione di denaro da investire costantemente attraverso anche l'uso di banche e società per azioni. Questo fenomeno però adesso è ormai radicato in Europa, in questo nostro Ottocento, grazie soprattutto a quella rivoluzione industriale, quindi quella rivoluzione del sistema produttivo che ha visto la sua alba in Inghilterra. Abbiamo anche visto perché attraverso la disponibilità appunto di capitali, cioè di ricchezze, di carbone e di cotone, ma oltre alla produzione di cotone abbiamo visto la grande esplosione dell'industria metallifera siderurgica, perché per favorire lo spostamento di merci e di persone viene inventata la macchina a vapore, il treno, e per diffondere il treno in Europa è necessario costruire chilometri e chilometri di ferrovie, e per fare questo di nuovo è necessario il metallo, l'acciaio e quindi l'industria pesante, e al tempo stesso una grande quantità di capitali da investire, da anticipare per realizzare queste che vengono definite poi infrastrutture per favorire la logistica. Non vi ricordate quanto ho insistito in geografia sulla logistica, ovvero su tutto quell'aspetto del settore terziario che consente lo spostamento di persone e merci in un sistema economico di mercato. Che cosa succede però dentro la società? Saranno tutti favoriti da questa grande espansione economica? No, non saranno tutti quanti favoriti. E allora andiamo a pagina 244 e iniziamo a cercare di capire qual è l'aspetto politico di questa grande rivoluzione economica. La grande rivoluzione economica, l'abbiamo vista, è il capitalismo, l'industrializzazione soprattutto del mondo occidentale, in particolare in questo momento dell'Europa. E accanto a questo grande processo economico nascono delle idee, alcune le abbiamo già viste, come il liberismo e il liberalismo, una dottrina economica la prima, politica la seconda, che prevedevano una società il più possibile libera dalle ingerenze di uno stato assolutistico. E allora a pagina 244 il vostro libro approfondisce i pensieri politici, approfondisce i pensieri politici, le letture politiche in questa fase. Guardate, liberali e democratici a confronto, così viene intitolato il primo paragrafo. Chi erano i liberali? Beh, l'abbiamo visto, coloro che si richiamavano a una teoria liberale dello Stato, coloro che non volevano che lo Stato entrasse troppo nella vita privata dei cittadini. Di conseguenza i liberali sono coloro che desideravano una costituzione, un parlamento. Liberali volevano difendere i loro interessi in parlamento, e quindi un parlamento che limitasse il potere di un re, per esempio, un Parlamento che garantisse la famosa suddivisione dei poteri. E inoltre che cosa volevano i liberali? Volevano libertà di culto, libertà di stampa e di associazione, avevano la volontà quindi di non subire forme di oppressione da parte dello Stato. E così era fondamentalmente liberale il Parlamento inglese. Il liberalismo è il frutto della gloriosa rivoluzione, in un certo senso l'idea sostanzialmente che classi privilegiate, che possiamo chiamare classi borghesi, abbiano assicurati quei diritti individuali, quella libertà personale che permetta loro grande possibilità di agire nella politica, nell'economia. Questo era sostanzialmente il pensiero liberale, il pensiero dei grandi medi capitalisti, quindi coloro che conducevano questo grande processo economico, che non volevano ingerenze da parte dello Stato, volevano libertà di pensiero, di culto, libertà di azione e anche libertà economica per continuare a crescere il grande processo di industrializzazione e di ricchezza che stava conoscendo in questo caso l'Inghilterra. Liberali che però come liberali che con il loro pensiero si espanderanno, no, in tutta Europa. Insieme ai liberali un'altra forza politica si opponeva allo Stato assolutistico, no? Allo Stato del sovrano che mantiene senza distinzione nella prima mano tutti e tre i poteri, e questo secondo pensiero politico era quello dei democratici, che ovviamente contestavano ogni forma di assolutismo e di accentramento del potere, ma a differenza dei liberali insistevano soprattutto sui diritti politici e sui diritti di voto per tutta la popolazione. Secondo i democratici il diritto di voto doveva essere esteso a tutti i cittadini maschi e non soltanto a coloro che avevano un determinato reddito. La grande differenza fra liberali e democratici è che i liberali volevano sì diritti, volevano sì un Parlamento, ma sempre riservato comunque alle classi produttive, alla borghesia, possiamo chiamarla così. E i democratici invece credevano che il diritto di voto, i diritti politici dovessero essere estesi a tutta la popolazione, anche ai più poveri, anche ai lavoratori. E addirittura i democratici più radicali, inizio 800, iniziarono a dire che anche le donne dovevano votare. Quindi un pensiero democratico punta molto di più sull'emancipazione, sull'uguaglianza e su dei diritti concessi a tutte e tutti i cittadini, mentre un pensiero liberale si oppone certo allo Stato assolutistico, ma sempre a partire coloro che vogliono avere una libera attività nel campo economico, quindi coloro che conducono il grande gioco dell'espansione economica. E allora si confronteranno poi soprattutto nell'Ottocento liberali e democratici alla luce anche delle diverse classi sociali che rappresenteranno. Che cosa sono le classi sociali? In parte abbiamo già visto, no? Sono quelle categorie di cittadini che hanno una determinata ricchezza e hanno una determinata funzione all'interno della società, e sempre di più si confrontano due grandi classi sociali che saranno le due protagoniste assolute dell'Ottocento. Lo dice il vostro libro, sempre a pagina 244, borghesi e proletari. Chi erano i borghesi? L'abbiamo visto fin dal Medioevo, no? Dalla nascita, che potremmo chiamare la nascita della borghesia, nelle città mercantili. Sono i professionisti, i mercanti, gli avvocati, i giudici e soprattutto adesso coloro che guidano la rivoluzione industriale, i capitalisti, i grandi mercanti e i professionisti. La borghesia sostanzialmente è la grande protagonista della fine del Settecento e dell'Ottocento, quella classe sociale che lentamente sta erodendo il potere all'aristocrazia, no? Questo l'abbiamo visto anche con la rivoluzione inglese e la rivoluzione francese. Quindi una prima classe sociale, la classe sociale protagonista di questo secolo, la classe sociale che detiene il controllo dell'industrializzazione è la borghesia. Vedete, i proprietari dei mezzi e dei capitali, dice il vostro libro, gli imprenditori, gli industriali, gli artigiani, i proprietari terrieri, i borghesi in fondo erano coloro che avevano il possesso delle terre e il possesso dei mezzi di produzione. Cosa sono i mezzi di produzione? L'abbiamo visto, sono le fabbriche, le industrie. Il borghese è colui che possiede in maniera privata, individuale, la terra, per esempio, e soprattutto le fabbriche. E invece chi sono i proletari? Su una pagina 245 sono i lavoratori nelle fabbriche tessili, metallurgiche e meccaniche diffuse ormai in tutta Europa, sono i minatori, i muratori, i braccianti nelle campagne, sono tutti i lavoratori salariati, coloro che ingrossano le file, per esempio, dei lavoratori urbani, che si concentrano nelle grandi città per poter lavorare nelle fabbriche, ma sono anche i braccianti che sono sottoposti a continue vessazioni da parte dei proprietari terrieri. E allora operai e braccianti formano questa classe che si chiama il proletariato, i proletari. Questa parola deriva dalla prole, perché l'unica forma di ricchezza disponibile a questa classe sociale erano i figli, le braccia da poter impiegare nei campi o in fabbrica per ottenere un altro salario e quindi aumentare un poco il tenore di vita in famiglia. E allora noi abbiamo visto, sostanzialmente stiamo introducendo le due classi sociali che saranno le protagoniste dell'Ottocento: da una parte i borghesi, che detengono la proprietà dei mezzi di produzione, delle terre, e i professionisti, gli artigiani e gli imprenditori e i grandi mercanti, che formano appunto la borghesia, e che si rispecchia la borghesia nel programma politico dei liberali. Questa borghesia vuole avere dei diritti, vuole incidere in Parlamento, vuole avere la libertà, ma in quanto borghesia, cioè in quanto classe sociale che sta dominando il sistema economico del cosiddetto capitalismo. E dall'altra parte abbiamo i proletari e gli operai e i braccianti, che ovviamente guardano con speranza agli ideali democratici, operai, braccianti nelle fabbriche e nelle campagne, che sperano in forme politiche che diano loro più diritti, più rappresentanza politica e più capacità di decidere le sorti del loro futuro. Ovviamente, quali saranno gli interessi della borghesia? Ci siano meno concessioni agli operai e ai braccianti. Vedremo perché dopo la prossima pausa musicale. E quale sarà invece l'interesse dei più poveri, dei proletari, che vengano mitigati, almeno mitigati o addirittura aboliti i privilegi della borghesia. E questo sarà sostanzialmente il quadro d'orientamento fondamentale per capire l'Ottocento e poi il Novecento. Adesso però è giusto fare un'ulteriore nuova pausa musicale. Una nostra ascoltatrice ci ha chiesto di ascoltare Zucchero, Spirito nel buio, quindi io sospendo il mio percorso nella musica nera di protesta e ci ascoltiamo giustamente anche i vostri desideri musicali. Il tempo di Zucchero, Spirito nel buio.
Vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime. E accende spirito nel buio. Yeah! Oh, yeah! Ho acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto. Dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Yeah!
accendi spirito nel buio. Vedo più luce in fondo agli occhi tuoi, che accendi spirito nel buio. Somebody save me. Non c'è amore intorno a noi. Gioia nel mondo e a te dovunque sei. Che accendi spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio.
No, le 11:17, siamo di nuovo in diretta, siamo sempre in diretta qui su Radio Spazio Ivrea, in questa ultima lezione di storia, una lezione di storia che cerca di darvi il quadro d'orientamento per affrontare il prossimo anno, per affrontare l'Ottocento e il Novecento, un quadro che deve essere per forza fondato sulle evoluzioni dell'economia, della produzione nell'Ottocento, e quindi stiamo riprendendo la rivoluzione industriale, il sistema industriale, le sue caratteristiche, e stiamo cercando di vedere chi sono i protagonisti di questa rivoluzione economica che nasce in Inghilterra e poi si espande in tutta Europa. E i protagonisti sono due classi sociali, l'abbiamo vista, la borghesia e il proletariato, due classi sociali che hanno ambizioni politiche diverse. Entrambe queste classi sociali sono contrarie alle forme di assolutismo monarchico e infatti in certi momenti si sono alleate, come nella rivoluzione francese per abbattere la monarchia aristocratica, ma nel corso dell'Ottocento, quando lentamente, ve lo posso anticipare, le forme di assolutismo disgregheranno, prenderanno il potere i parlamenti, le democrazie parlamentari, le monarchie parlamentari, e allora lo scontro sarà sempre più acceso proprio fra borghesia e proletariato. Una borghesia che si richiama a valori politici del liberalismo politico o del liberismo economico, ovvero diritti individuali senza l'ingerenza dello Stato assolutistico, quindi senza le pressioni del macchinario statale, diritti però che riguardano soprattutto i borghesi, i capitani di industria, coloro che possiedono i mezzi di produzione, che possiedono quindi la proprietà privata, sogno invece dei democratici, del pensiero democratico, e quindi sogno anche delle masse di operai e contadini più coscienti, è quello invece di avere maggiori diritti e una più equa distribuzione della ricchezza. Perché dovete sapere, lo dice il vostro libro a fine pagina 245, soltanto i borghesi beneficiarono del boom economico, un boom economico dipendente ovviamente dalla rivoluzione industriale, che favorisce soprattutto coloro che detengono i mezzi di produzione, perché è il borghese, è il capitalista che investe tantissimo denaro per costruire le fabbriche e avere i mezzi di produzione, pagare il salario ai dipendenti, ed è il borghese che poi guadagna, assume su di sé, controlla il guadagno delle vendite delle merci, mentre il proletario vive in luoghi malsani, in quartieri degradati, dice il vostro libro, cadenti. In caso di malattia e infortunio non aveva diritti, era costretto a lavorare 15 ore, pensate, a volte al giorno, a volte venivano impiegati nella produzione le donne e i bambini, fino a condizioni di reale sfruttamento. Dovete immaginare i sobborghi inglesi nell'Ottocento come sobborghi neri, neri del fumo delle ciminiere, vissuti da classi di lavoratori abbrutiti dal lavoro, veramente annullati, alienati dal lavoro dall'alcol anche, no? Che serviva per tirare avanti e sopravvivere in condizioni di vita veramente disumane. E allora i grandi guadagni di questa fase di espansione economica si concentrano nelle mani di chi detiene i mezzi di produzione, e questo è quello che accade, ed è questo che sostanzialmente poi darà forza, scatenerà il conflitto nella società. E infatti io adesso giro pagina e sono a pagina 246, una pagina che viene intitolata in maniera eloquente proprio "I conflitti nelle società, la rivoluzione industriale aumenta il conflitto", perché aumenta anche la coscienza da parte di diverse classi sociali della propria condizione. E qual è la condizione dei lavoratori? Sono condizioni durissime, ve l'ho già anticipato prima, lavori eseguiti in ogni stagione, dentro le industrie, in condizioni di vita spesso intollerabili, con ritmi disumani, perché fondamentalmente il borghese, il capitalista, colui che deve guadagnare sulla vendita delle merci, quale costi deve abbattere? Tutti i costi possibili, soprattutto il costo del lavoro. Meno paga i lavoratori, più trae profitto dalla vendita delle merci, e quindi la vera battaglia sarà una battaglia una delle battaglie più importanti sarà la battaglia sui salari e sui tempi di lavoro. L'obiettivo di chi guida l'industria è di avere bassi salari e lunghi tempi lavorativi. L'obiettivo del lavoratore invece è ridurre il tempo di lavoro e aumentare il salario. E questo il terreno di scontro, no? Soprattutto nell'Ottocento. Quali sono le condizioni dei lavoratori in fabbrica? Per provare a descriverle vi ho fornito, lo vedete su Classroom, il link a uno spezzone video di un film bellissimo. Il film si chiama Tempi Moderni e l'attore, ideatore, creatore di questo film è Charlie Chaplin. Chissà se qualcuno di voi l'ha visto, scrivetemi in caso già adesso per dei commenti sullo spezzone video che vi ho proposto, uno spezzone in cui si vede proprio un operaio in catena di montaggio, uno spezzone molto divertente, perché questo lavoratore è costretto a compiere lo stesso gesto tutto il giorno, no? Avvitare dei bulloni in questa catena di montaggio che porta il lavoro al lavoratore, insomma questo operaio impazzisce, diventa matto, alienato, no? Si dice, non è più se stesso, non è più sé, non è più neanche felice, non ha neanche più una coscienza di essere umano, perché è sottoposto a ritmi di lavoro infernali. E poi a partire da questa sua follia, da questo suo impazzimento, iniziano le gag comiche di Chaplin, perché ovviamente si tratta di un film comico. Se lo avete visto, se avete visto almeno lo spezzone che vi ho mandato, scrivetemi e dite che cosa ne pensate. Un film comico divertente da vedere, ma anche un grandissimo documento sulla condizione dei lavoratori nelle fabbriche. Queste condizioni portano non soltanto però all'impazzimento, alla follia, all'alienazione, ma anche alla maggiore presa di coscienza, e gli operai, dice il vostro libro, iniziano a ribellarsi. Gli operai iniziano a ribellarsi, a chiedere sostanzialmente altre condizioni di vita. I primi fenomeni di ribellione avvengono proprio nei primi decenni dell'Ottocento in Inghilterra, e vengono descritti sotto il nome di luddismo. Lo vedete la parola questa in grassetto, luddismo, dal nome di Ned Ludd, un operaio che si riteneva sfruttato, si riteneva in qualche modo succube, schiavo delle macchine, e quindi si rivoltò contro le macchine. Il luddismo è una prima forma di protesta, direi, no, una forma originaria di protesta che prevede una ribellione degli operai distruggendo le macchine. L'operaio percepiva la macchina, no, come il suo carceriere, anzi la macchina stessa come un carcere, e allora che cosa fa? Distrugge il telaio su cui lavora Ludd, e di fatto da qui nasce una teoria, di fatto una teoria politica: distruggere le macchine, distruggere la produzione, mettere la chiave inglese dentro gli ingranaggi, no? Dentro le manopole della catena di montaggio, per liberare l'uomo, secondo queste primordiali, primigenie, originali originarie teorie di scontro politico, era necessario fermare la macchina, perché la macchina industriale stava rovinando la vita, l'esistenza ai lavoratori. E negli anni successivi, oltre al luddismo, nacquero in Francia, in Belgio, in Germania e anche in Inghilterra i primi movimenti a difesa dei diritti degli operai. E vedete questa parola in arancione del vostro libro, il socialismo. Socialismo è una dottrina politica ed economica che nasce proprio nell'Ottocento e che all'inizio chiede fondamentalmente migliori condizioni di lavoro, migliori condizioni lavorative ed economiche per i lavoratori. E da qui quindi nascono le proteste dei lavoratori, nascono le prime organizzazioni dei lavoratori che poi diventeranno i sindacati. I lavoratori si rendono conto che devono far fronte comune per limitare, no, le angherie e per migliorare le proprie condizioni economiche. E quindi nasce questa prima dottrina, questa prima teoria politica che è il socialismo. Cosa vuol dire socialismo in fondo? Vuol dire che vuol dire una maggiore socializzazione della ricchezza. Quello che chiedevano i socialisti è che i guadagni, la ricchezza dovuta ai processi industriali non finissero soltanto nelle mani degli imprenditori, di coloro che avevano la proprietà dei mezzi di produzione, ma che fossero redistribuite meglio ai lavoratori, quindi attraverso i salari, attraverso condizioni di lavoro più eque, attraverso spazi di vita più adeguati e piacevoli, attraverso per esempio anche l'accesso a diritti fondamentali quali l'istruzione, la sanità. Quindi il socialismo voleva che i proventi della grande espansione economica ricadessero non soltanto sulla borghesia che deteneva il controllo della produzione, ma che ricadessero i benefici e i guadagni ricadessero su tutta la società. E da qui inizia di fatto la grande dialettica, no? La grande scontro, le grandi tensioni, i grandi conflitti fra i lavoratori da una parte che chiedono più diritti e una vita migliore e i borghesi che detengono invece le manopole, no, del sistema di produzione, che pensano ai loro interessi, no? Ogni classe sociale cerca di fare il proprio interesse e in questo senso si arriva allo scontro. Uno scontro che stiamo cercando di introdurre perché di fatto voi poi dal prossimo anno studierete in storia l'evolversi di questo scontro e tutte le sue diverse sfumature. Adesso è tempo di fare una nuova pausa. Non ci sono proposte musicali da parte vostra, anche perché purtroppo le proposte di una nostra compagna finiscono sempre nel vuoto per causa di forza maggiore. Mi dispiace, le chiedo scusa in diretta, mi ha chiesto due brani, ma questi due brani non sono presenti in archivio. Continuo dunque con la mia selezione e di nuovo vorrei farvi ascoltare Miriam Makeba, grande cantante nera, che dedica una canzone a Malcolm X. Chi era Malcolm X? Era un grande leader americano nero che lottò negli anni 60 per i diritti dei neri in America. Perché si chiamava Malcolm X? X non era il suo cognome, il suo cognome era Little, perché gli schiavi dal tempo delle piantagioni negli Stati Uniti, ma anche in Sud America, prendevano il cognome del loro padrone. Quindi erano consapevoli i neri discendenti degli schiavi che il loro cognome in realtà non era un cognome reale, era il cognome del loro padrone, dello schiavista, no? Che li faceva lavorare per tutta la vita nei campi. E allora non riconoscono più il loro cognome, perché è il cognome che marchia una condizione di schiavitù. E allora Malcolm si fa chiamare X, perché X è quella croce che nasconde la sua vera identità, una identità africana di deportato e di schiavo, quantomeno nelle sue origini, no, ancestrali. E allora Malcolm X diventa un leader politico delle comunità nere che richiedono diritti e uguaglianza in uno stato dove i bianchi negli Stati Uniti sono privilegiati. Malcolm X verrà poi ucciso. Miriam Makeba canta questa canzone in sua memoria, descrivendo alla figlia la figura di Malcolm X.
Ladies and gentlemen, our next song was written for us by my little girl, who's not so little anymore. She's named Bongi. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation. People away from oppression. That's it, from day to day, Malcolm lived for liberation. Yeah, yeah. And to that man with a gun took away his devotion.
Ti ricordi di Malcolm? Cantava Makeba a sua figlia. Ti ricordi di Malcolm, del fratello, del brother Malcolm, e il riferimento era Malcolm X, uno dei leader delle proteste nere negli anni 60 che richiedevano diritti, dignità e eguaglianza per la popolazione afroamericana negli Stati Uniti, la popolazione afroamericana negli Stati Uniti sottoposta a forme di discriminazione razziale. E noi siamo in un'altra fase del nostro tempo contemporaneo, però forse in realtà questo percorso musicale che stiamo facendo questa mattina di commemorazione della musica nera, nata per contestare le forme di oppressione razziale nell'America e nel Sudafrica dominato dai bianchi, non sono così distanti dalla tradizione politica che nasce proprio nell'Ottocento, una tradizione politica dove gli ultimi, i lavoratori sfruttati, cercano di entrare in conflitto, no, con i capitani d'industria, con gli industriali, con la borghesia che aveva avuto il merito di avviare questa grande espansione economica. Da che parte stiamo noi? Non importa da che parte stiamo, bisogna ragionare sulle motivazioni, che sui punti di vista di ciascuna classe sociale, no? Da una parte abbiamo la borghesia, che da una parte ovviamente fa i suoi interessi, e l'interesse è accumulare denaro a vantaggio soprattutto di chi la investe. investito e sostiene la borghesia, senza la capacità imprenditoriale, senza il libero mercato, senza la razionalità dell'imprenditore che avvia un processo industriale, non ci sarebbero posti di lavoro, non ci sarebbero salari e dunque non ci sarebbero neanche i soldi per gli operai. Al tempo stesso gli operai dicono che senza il sudore, il lavoro e anche le sofferenze in catena di montaggio da parte dei lavoratori o le sofferenze nelle campagne da parte dei contadini, non ci sarebbe il profitto dei borghesi e dei proprietari dei mezzi di produzione. E a partire da questi due punti di vista inizia un grande scontro, il grande scontro che si protrarrà per due secoli almeno, e chissà che questo scontro in parte non sia vitale ancora oggi. Su questo potremmo spendere tante parole, ma non è neanche il nostro compito, quantomeno non in seconda media adesso. Dobbiamo capire invece in seconda media le origini storiche di questo scontro, di questo conflitto. Io sono a pagina 246, i conflitti nella società, e il vostro libro fa un salto in avanti e dopo averci parlato dei luddisti, vi ricordate coloro che in catena di montaggio decidono che il nemico è la macchina e quindi devono sabotare le macchine, fermare la produzione, inserire i bulloni, le chiavi inglesi dentro gli ingranaggi dei telai per arrestare questo costante rumore di macchine che avanzano e opprimono gli operai. Poi più abbiamo visto invece il socialismo come dottrina politica che chiede maggiori diritti, salari più giusti, chiede sostanzialmente che siano i lavoratori partecipino delle ricchezze guadagnate con la produzione industriale. E poi adesso arriviamo a un'ulteriore evoluzione del pensiero di emancipazione, dei sogni di emancipazione, e arriviamo al 1848 e il vostro libro parla di Karl Marx. Karl Marx è stato innanzitutto un grande filosofo e teorico di una forma radicale di socialismo. Egli scrive insieme ad Engels nel 1848 il Manifesto del Partito Comunista, e di fatto nasce il comunismo, una dottrina certo molto complessa e dovrete comprenderla perché sarà fondamentale per capire quello che è successo nel Novecento. Voi ricordate la rivoluzione russa, l'abbiamo vista in parte in geografia. Cosa sosteneva in maniera un po' più semplificata? Ovviamente non posso certo farvi un corso di teoria politica, teoria economica. Cosa sosteneva Marx? Sosteneva che i mezzi di produzione e la proprietà privata dei mezzi di produzione andasse a abolita. Le fabbriche non dovevano appartenere alla borghesia, i terreni coltivabili non dovevano appartenere ai grandi proprietari terrieri, ma ai lavoratori stessi. Teoria a fondamento del comunismo è l'abolizione della proprietà privata, ma non della proprietà privata che riguarda gli oggetti che noi possediamo quotidianamente, ma la proprietà privata dei mezzi di produzione, la proprietà privata di quei mezzi che permettono la produzione di merci. Secondo Marx ed Engels erano i lavoratori a dover essere i proprietari stessi dei mezzi di produzione, così che ogni forma di guadagno economico, ogni provente potesse essere equalmente distribuito secondo i bisogni e le necessità di ciascun lavoratore. Quindi alla base della teoria di Marx era quella che gli proletari, gli operai avrebbero dovuto organizzarsi, e come la borghesia ha combattuto l'aristocrazia, la nuova fase storica prevedeva uno scontro fra proletariato e borghesia. Il proletariato avrebbe dovuto ottenere il controllo dei mezzi di produzione e quindi redistribuire in maniera radicale le ricchezze ottenute dalla produzione industriale. In fondo quello che teorizzava il comunismo era quello di una storia che andasse avanti come storia di lotta fra diverse classi sociali. Se la rivoluzione francese è lo scontro epocale fra la borghesia e l'aristocrazia, e se nell'Ottocento la borghesia prende il potere, allora a un certo punto sarà il proletariato a prendere il potere contro la borghesia. Come si evolverà questo pensiero, quali saranno gli esiti di questi conflitti e di queste lotte, lo vedrete nel prossimo anno. Io ho cercato di darvi gli strumenti, gli orizzonti, delle basi per comprendere da un punto di vista politico, ideologico, cioè delle idee, e economico l'Ottocento. Certo, però ricordate ricordatevi, come vi ricorda il vostro libro a pagina 247, che l'aristocrazia non è certo conclusa, non è certo morta, anzi, dopo la sconfitta di Napoleone, con la restaurazione, il congresso di Vienna, di cui ho parlato all'inizio di questa lezione, nel 1814, l'aristocrazia cerca di riprendere il potere delle diverse monarchie europee e di fatto fino alla prima guerra mondiale l'aristocrazia giocherà un ruolo politico rilevante, ancora privilegiato. Quindi la storia politica dell'Europa è veramente molto complessa e ha ancora tre grandi protagonisti, non soltanto i lavoratori e la borghesia, ma ancora l'aristocrazia e l'assolutismo che tornerà in forza in Europa dopo la disfatta di Napoleone. Adesso quindi siamo ormai quasi alla fine della nostra trasmissione. Come analizzare, che dire ancora di questo scontro fra forze, no? Il vostro libro chiama proprio questo capitolo I conflitti nella società. La questione fondamentale che si richiede a uno studente, a un cittadino, è quella di guardare a questi conflitti in maniera critica, ovvero anche senza prendere posizione direttamente, cercate di capire le ragioni delle diverse parti, cercate di capire le ragioni della borghesia e le ragioni quindi del pensiero liberale e liberista, cercate di capire le ragioni degli operai e dei braccianti e quindi le ragioni dei democratici e dei socialisti e cercate di conseguenza di poi di formulare una vostra idea. La cosa fondamentale è magari leggere tanto, informarsi, cercare di comprendere quali fossero le condizioni nelle campagne nelle industrie, nelle fabbriche dell'Ottocento, quali fossero le ragioni di una parte della società e quali fossero le ragioni dell'altra. Quello che è compito del professore ovviamente è di darvi gli strumenti per comprendere la storia. Che io sia neutrale, questo no, non si può dire. Qual è il punto di vista del professore, che non deve essere assolutamente il vostro. In realtà è molto complesso, la storia è fatta di luci e di ombre e non ci sono luci e ombre, luci e ombre non si spartiscono in maniera netta fra le diverse fazioni. Sicuramente anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, personalmente io parteggio per tutte le parti della società sottoposte a forme di oppressione che richiedono, secondo me, legittimamente maggiori diritti e maggiore giustizia. E questo in un certo senso anche il percorso musicale che abbiamo fatto questa mattina in riferimento anche alle secolari, decennali, ma ormai secolari lotte per i diritti dei neri negli Stati Uniti, ma non solo, no? Una società, quella occidentale, che grazie al colonialismo, allo schiavismo, quindi allo sfruttamento di lavoro schiavistico, ha accumulato la sua ricchezza e poi ha creato discriminazioni razziali a svantaggio proprio di coloro che sono stati schiavizzati nei secoli precedenti. E allora, prima di salutarci, mando ancora un brano, poi torneremo in onda per i saluti finali. Ascoltiamo un brano di Bob Marley, cantante giamaicano che si richiama alla tradizione africana e di fatto contribuisce alla fondazione di un nuovo genere che è il reggae. Cantava Bob Marley Get Up, Stand Up, che significava alzati, svegliati, stai in piedi e lotta per i tuoi diritti. Bob Marley, Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is it all that glitter is gold?
Get up, stand up.
you're right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna
do?
Stand up for our
rights. Yeah, yeah,
so
yeah.
You better get up,
stand up
in the
don't
morning.
Don't give it up.
Stand up for your rights.
Stand up.
Give up, stand up, alzati, stai in piedi e don't give up the fight, non abbandonare la lotta, cantava Bob Marley e i The Wailers, il suo gruppo musicale. Noi siamo alla fine di questa mattinata e siamo anche alla fine del percorso di storia. Concorderemo poi i compiti con la collega che subentrerà a settembre. Quello che però io vi dico, vi ho fatto notare che non vi ho dato compiti su Napoleone, specifici compiti su questa pagina di oggi, sulla rivoluzione industriale e sui protagonisti di questa di questo 800 che imparerete a conoscere meglio il prossimo anno, non ve ne darò. Quello che però io vi consiglio caldamente già da adesso è, durante queste vacanze, anche avete i podcast, perché non riascoltare i podcast? Perché è fondamentale, ve lo dico con tutta la forza vocale che posso avere in questo momento. È fondamentale per affrontare bene il prossimo anno di storia conoscere la rivoluzione francese, le guerre napoleoniche e la rivoluzione industriale dell'Ottocento. Sono questi gli ultimi capitoli di storia che abbiamo fatto, sono davvero il cardine, il perno per capire la storia precedente e per comprendere quella che verrà. In fondo vi ricordate che già un anno fa, alla fine di prima media, vi dicevo che studiare le città italiane e l'espansione economica mercantile delle città italiane era il trampolino di lancio per comprendere la grande crescita, l'irresistibile crescita della borghesia che arriverà a prendere il potere proprio in questo periodo. E dunque siamo arrivati, la borghesia ormai lo sta prendendo e lo sta per conquistare in maniera definitiva nell'Ottocento, e si troverà un nuovo oppositore, non più soltanto l'aristocrazia sempre più debole, ma gli stessi lavoratori che appunto si solleveranno per chiedere maggiori diritti. E allora chissà se siete pronti per la storia dell'Ottocento e del Novecento. Io credo di sì. Vi consiglio in questa estate di mantenere alta l'attenzione il più possibile sulla rivoluzione francese e su questo preludio, su questa alba dell'Ottocento. Adesso noi ci lasciamo. Io avevo preparato una parte di antologia che non sono riuscito a fare purtroppo. Vi ricordo però che ci vediamo venerdì alle 3. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì alle 3 per l'ultima puntata di Geografia, e ci sarà la presentazione sulla Grecia. Io invito i nostri ascoltatori che si occupano di Grecia, in particolare uno di loro, a farsi avanti e a farci capire se vogliamo farla su Meet o in radio. Per favore, esprimiti. Tu che non ti sei espresso, sapete a chi mi sto riferendo, per favore dici qualcosa sulla puntata di venerdì, se la facciamo in radio oppure se la facciamo su Meet. Io poi lo comunicherò alla classe. E allora siamo alla fine. Io ho preparato un percorso di antologia su Castelvolturno e sui rifiuti come provente degli interessi della Camorra. Non ho ho tempo di farlo, però io a Castelvolturno voglio terminare questa puntata, una puntata, pensate, dedicata anche alla musica nera. Abbiamo ascoltato due pezzi di Miriam Makeba, dedicati uno a Malcolm X, leader delle rivolte nere negli Stati Uniti, e uno invece alle proteste dei neri in Sudafrica, e terminiamo questa puntata proprio con Miriam Makeba. Patapata è il suo più grande successo internazionale. Pensate che lo cantò per l'ultima volta a Castelvolturno prima di morire, pochi anni fa, e pensate che cantava a Castelvolturno, città, area devastata dagli interessi della camorra, ma anche area che accoglie tantissimi lavoratori neri che sono sfruttati oggi nel nostro tempo nelle campagne. Allora Miriam Makeba, che cantava a Castelvolturno, era anche un simbolo per i braccianti neri, spesso clandestini, ancora più spesso senza diritti, che lavoreranno anche in questa stagione nelle campagne per pochi euro, possiamo dirlo, sfruttati. E allora a loro va il mio pensiero conclusivo di questa mattinata, e anche a Miriam Makeba, che cantò Patapata a Castelvolturno, terra di migranti, di lavoratori sfruttati, pochi anni fa, prima di morire. E allora davvero buona mattina, è tutto con Miriam Makeba.
Yeah.